Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Eccoci, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Bianco Rosso. Se no mi prende un colpo uno di questi giorni, non succede più perché stiamo correndo come pazzi per rendervi partecipi anche oggi della puntata realizzata con il nostro Peppe Gallozzi.
Buonasera, buonasera Stefano, tutti i nostri radioascoltatori, siamo di nuovo qui, l'avevamo detto, no? Non c'è due senza tre, quindi siamo di nuovo in puntata, di nuovo in onda, sono le 18.03, quindi qualche minutino per organizzarci, ma ci siamo regolarmente per un'altra puntata molto importante. Sono iniziati già a arrivare i primi, chiamiamoli una sorta di quasi verdetti, perché manca solo l'ufficialità per quel che riguarda la Lega Pro, se ne attende anche quelli dei dilettanti, e aggiungeremo finalmente, da quello che sappiamo e che abbiamo sentito, potrebbero arrivare già nelle prossime ore, quindi entro domenica vedremo quello che potrà succedere. Intanto anche oggi, come sempre, puntata ricca di ospiti, oggi sono ben 5, toccheremo tanti temi, toccheremo l'attualità del calcio, avremo con noi un big, no? L'abbiamo detto, la nostra sfida, quella di darvi un ospite nazionale per ogni puntata, lo avremo anche domani, naturalmente ve lo posso già anticipare con il nostro Ferdinando Vicini, però quel che conta è che adesso ci aspettano un'ora e mezza molto abbondante, forse anche di più, forse anche quasi due ore, da vivere tutte d'un fiato e tutti insieme.
Tante cose, insomma, 334 35 20 488 per interagire con noi, ma voi a parte questo potete fare anche di più, utilizzare la nostra pagina, mandarci gli sms e whatsapp, questo è normale, mandare un'email a diretta chiocciolaradiotua.it e poi dobbiamo salutare gli amici di RMM, canale 606 del digitale terrestre, che ci ospitano anche oggi, quindi potete vedere il programma in radiovisione. Non è insomma un grande spettacolo, però quello che conta è il contenuto, quel contenuto lì ci siamo messi bene.
Ma sicuro, dai, ci siamo, e questo è importante anche perché i volti sono quelli belli, no Stefano, il mio e il tuo, voglio dire, danno qualità, quindi diciamole queste cose.
Per par condicio bisogna che troviamo una donna, dobbiamo trovare, per forza, ce n'avevamo una, ma ha voluto fare la mamma a tutti i costi, bis, poi tris. Bah, chissà.
Ritorniamo nei ranghi. Sì, sarebbe bello ritrovare una donna qui a Punto Bianco Rosso. Vediamo. Quindi lanciamo l'amo a chiunque volesse condurre Punto Bianco Rosso. Se siete del gentil sesso, sarete. Può essere un esperimento, Stefano. Quindi abbiamo lanciato un'offerta di lavoro. Quindi vediamo chi la raccoglierà. Dai, poi potete divertirvi, sicuramente, ve lo garantisco. Noi naturalmente torniamo seri, linea sms whatsapp aperta 334 3520 488, ce lo state chiedendo. Massimo Ambrosini, sì, ci stiamo per collegare con lui e sarà il nostro primo ospite come annunciato. L'altro ieri abbiamo avuto Bergomi, ieri Michele Cricitello, oggi Massimo Ambrosini, quindi questa diciamo il contenuto nazionale, chiamiamolo un po' così, che vogliamo darvi per la puntata. Stefano, c'è da aggiungere altro?
Assolutamente no.
E allora
andiamo in pubblicità, state con noi, ricca.
Ricchissima, non cambiate canale, frequenza.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso, ovviamente sulle frequenze di Radio Tua 98.500-92.2, ma anche sul canale televisivo 606 del Digitale Terrestre.
È detto tutto, Stefano, non ci rimane che tuffarci definitivamente nella puntata. Come detto, lo avevamo annunciato, ce l'abbiamo qui, una finestra sul calcio nazionale, sul grande calcio nazionale, con un grande calciatore che è stato, perché ha un palmarès che parla per lui. Benvenuto a Punto Biancorosso, a Massimo Ambrosini. Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buonasera a tutti, buongiorno.
Massimo, voglio partire con l'attualità più stretta, no? Che giorni sono questi per un ex calciatore? Tu magari li puoi trasportare e farci capire cosa può pensare un calciatore in questi giorni.
Ma onestamente non saprei. Sarei, penso come tutti, combattuto da tante emozioni. Non dimentichiamoci che prima di tutto il calciatore è anche un uomo, quindi penso che il calciatore prima di tutto sia un ragazzo, un uomo che abbia le paure che abbiamo tutti, le preoccupazioni che accompagnano questo periodo, poi avranno anche il pensiero del loro, di quello che sarà le decisioni che prenderanno le federazioni o il governo per quello che riguarda la ripresa dei campionati. Però penso che il sentimento che accomuna tutti i calciatori e non sia la preoccupazione.
Massimo, che percentuali dai alla ripartenza della Serie A?
Ultimamente, ragazzi, siamo passati dalla quasi certezza di ricominciare alla quasi certezza che non si sarebbe ricominciato, e adesso, leggendo, vedendo, penso che ci sia una volontà di provare a ripartire. Secondo me aspettavano tutti di vedere la Germania cosa avrebbe fatto, perché quello secondo me è stato un traino per tutti, e quindi la volontà è, dal punto di vista economico, è quello di provare a ripartire. Poi chiaramente la base deve essere assolutamente la sicurezza sanitaria e della salute di tutti, quindi si proverà a far ripartire partendo solo ed esclusivamente dalla certezza della sanità.
E qui sì, magari si può fare anche un discorso più ampio, perché voglio chiederti, è l'occasione giusta per il calcio italiano per ridisegnarsi, modificarsi meglio, rinnovarsi, insomma, usiamo un po', ognuno usi il termine che vuole.
Se per rinnovarsi intendiamo anche cambiare il format dei campionati, cioè magari passare la Serie A da 20 a 18 e via andando giù, probabilmente può essere una soluzione anche per snellire un po' i calendari. Penso siano anche un grosso problema. Il calcio, ragazzi, ha delle esigenze economiche che hanno sempre vinto su ogni tipo di altra situazione.
Riduttivo parlare solo di sport in questo senso.
C'è stato un periodo in cui non aveva senso parlare di sport.
No, no, dicevo riduttivo parlare di calcio come solo di sport. Il calcio è molto altro, okay. È un'industria, è una filiera importante per l'economia italiana.
Ed è anche per quello che si sta provando a far ripartire. Se non lo fosse, probabilmente sarebbe stata praticamente accantonata, come altri sport in Italia hanno già fatto da diverse settimane. Gli altri campionati di altre discipline hanno già preso la decisione di mollare il colpo. Quindi sicuramente il calcio non può essere visto in Italia soprattutto come solamente come uno sport, ma da lavoro a talmente tante persone, muove talmente tanto anche punti percentuali del PIL del paese, che certo, deve essere visto in un certo modo, che non deve essere visto, scusa, se per finire sempre con un qualcosa di privilegiato, perché sono i calciatori in primis che in alcune situazioni vogliono togliersi da questa situazione di privilegio che qualcuno in maniera errata troppe volte gli cuce addosso.
Tra l'altro, Massimo, manca solo l'ufficialità, ma la Lega Pro è praticamente arrivata alla conclusione, no? Dalla riunione che c'è stata oggi sono state già delle prime decisioni, quindi la Lega Pro ha alzato bandiera bianca, lo faranno anche i dilettanti. Resta, diciamo, questo dubbio tra la Serie A e la Serie B. La Serie B ha delle speranze ridotte al lumicino, adesso, senza che ci giriamo intorno.
Ma anche perché, insomma, mi vado a pensare a un proprietario di squadre di Lega Pro che comunque hanno degli incentivi, degli aiuti diversi, e quindi sono veri e propri appassionati che scelgono per una passione di mettere dei soldi, e quindi è complicato per loro riuscire a gestire determinate, certo, determinate realtà. La Serie A è una cosa diversa, c'è il tema delle televisioni, diritti televisivi, ci sono società che hanno già scontato dalle banche i diritti televisivi, che rischiano di non prendere se il campionato non riparte. Quindi, insomma, ci sono diverse tematiche.
Certo. Massimo, andiamo a qualcosa di un po' più leggero. Qui ad Ancona, tra il 2002 e il 2004, hai giocato tre volte, ovvero una volta in Coppa Italia, una volta in campionato e una volta nel trofeo team, no? Che si disputò qui ad Ancona. Ancona fu anche la prima partita nel campionato italiano di Kakà, in cui sbalordì un po' il pubblico. Pensavi potesse avere un impatto così forte con il calcio italiano?
No, perché noi eravamo, quella partita me la ricordo bene, perché noi avevamo fatto la Supercoppa
pochi giorni prima, sì.
La Supercoppa pochi giorni prima, e io pensavo di giocarla quella partita ad Ancona, invece, se non sbaglio, il mister fece giocare Kakà dall'inizio e io non giocai, quindi mi ricordo che mi arrabbiai molto, e dici, questo è arrivato adesso. Tra parentesi, ho visto i primi due allenamenti, non mi sembrava neanche così forte, e ho detto, questo deve giocare, mi è arrivato un altro per non farmi giocare. E invece poi, insomma, è andata come è andata, segno che chi l'aveva preso ci aveva visto molto più lungo di me dopo i primi due allenamenti.
Massimo, sei capitato ovviamente ad Ancona anche con altre squadre in altre occasioni, penso che hai avuto modo di vedere la passione del pubblico anconetano. Fa senso vedere una realtà come Ancona in eccellenza oggi?
Ma guarda,
tu poi sei anche pesarese, no? Quindi sei di qua vicino.
No, sì, poi... Insomma, lo stadio è stato sempre un qualcosa di molto, molto bello e molto piacevole da venire a giocarci. Una volta sono stato anche con la nazionale lì, quindi mi ricordo bene.
Sì, è vero. Una o due?
Sì. Sai che forse due volte.
Con la Bielorussia credo che eri stato convocato, insieme alla Romania. Sì. Penso due forse, adesso non ho le statistiche sotto mano, ma credo due.
No, lo dispiace, come in tutte le società che sono costrette per vari motivi a non dare al pubblico magari quello che merita, quello che meriterebbe per la passione che ci mettono. Ci vogliono dei progetti seri, dei progetti ambiziosi, e ci vuole la serietà per portarli avanti. Auguro all'Ancona e a tutte le società che sono in difficoltà di trovare progetti seri.
Tra l'altro, tornando a quella partita, fu una partita particolare, perché non so Paolo Maldini quante espulsioni abbia fatto in carriera, ma quella volta fu espulso, quindi fece una gran notizia, e nella gara di ritorno Rui Costa segnò in Serie A, quindi si sbloccò dopo tantissimo tempo. Quindi diciamo che ha rappresentato una tappa importante, no, per voi di quell'anno. Massimo, volevo chiederti, stavolta da pesarese, come ha vissuto la tua città il Covid? Perché forse siete stati insieme a Codogno una delle parti più colpite.
In maniera molto preoccupata, preoccupante, improvvisa, inaspettata, trova tutti gli aggettivi che vuoi. E come tutta l'Italia, anche impreparata, con la differenza che a Milano, nelle grandi città, diciamo, gli ospedali ce n'erano tanti, ma in proporzione a Pesaro ce n'era solo uno, e quindi si è dovuto sobbarcare un'ondata assolutamente improvvisa. Quindi la gente era preoccupata, tuttora. Anche se i numeri stanno molto migliorando nella nostra regione, e di questo sono veramente molto molto felice, però diciamo, senza parlare al passato, perché ancora l'emergenza non è finita, però possiamo dire che ce la siamo vista brutta, soprattutto in quel periodo lì. Ognuno di noi ha sentito, penso, dei vocali, degli audio di gente che lavorava negli ospedali e che cercava tramite degli audio di far diffondere la preoccupazione e l'attenzione che bisognava metterci. E insomma, è stato molto, molto brutto, perché poi quella situazione lì pareggia ogni tipo di situazione, un tipo
certo,
di situazione veramente.
Come giudichi il lavoro che stava facendo Galderisi a Pesaro? Un altro che è passato da Milano,
ma bisogna avere pazienza, con tutte quelle nuove realtà. A Pesaro, anche Pesaro poi è una città che magari con stati diversi, con strutture diverse, però è una città che è in grado anche di infiammarsi per i calci, cioè c'è voglia, io sono curioso poi di vedere come andrà avanti.
Vedremo, lo vedremo tutti. Massimo, domandina difficile per te, ci arriva da un nostro radioascoltatore: qual è il giocatore più forte con cui hai giocato? Sono stati tanti,
Ma insieme, guarda, tanti, vabbè, Kakà è stato uno di quelli, Shevchenko, Dini e Baresi non li considero nemmeno, perché meriterebbero due premi a parte. Ti direi Ronaldo, anche perché Ronaldo che è passato da noi per poco tempo, però non era in condizioni fisiche migliori, per usare un eufemismo, però era veramente forte. Te ne direi tantissimo. Giorgio è
certo
un giocatore clamoroso.
Un'altra domanda invece da Luca, ti chiede: qual è il più grande rimpianto della tua carriera? Io provo a suggerirlo, non so se è vero, te lo dico così: forse non aver partecipato a quei mondiali vinti.
No, in realtà no, perché non stavo bene fisicamente,
esatto,
avevo una gamba rotta, quelli no. Non aver giocato la finale di Istanbul, quella lì, aver perso una finale di un europeo a un secondo dalla fine, perché sì, l'europeo del 2000.
Il gol di Will Thorne, no? Che segnò alla fine.
Esatto. Per il resto ti direi che è andato tutto oltre ogni rosea aspettativa.
La vittoria più bella qual è stata invece? Io credo Manchester, però non so.
Sì, Manchester sì, ma anche se sì, devi escludere le finali, perché le finali chiaramente è facile. La semifinale in casa col Manchester United, giocandola in casa in una determinata situazione, penso che sia stata una partita, come è stata giocata, per l'ambiente che c'era, è tutto ineguagliabile.
Massimo, secondo te, con questa situazione, con il Covid e tutto quello che ne sarà, con molte società che probabilmente saranno costrette ad alzare bandiera bianca, una realtà come Ancona può ambire subito a fare la Serie D immediatamente? Anche se in classifica era al secondo posto, quindi non si sa quello che sarebbe successo a livello di
Non sappiamo neanche quello che succederà da qui in avanti. Non...
Quindi previsioni?
La base... Non si sa quando si rinizia, penso. Perlomeno non... ci sono anche tante cose che magari non sono chiare adesso, da tutti i punti di vista.
E invece la partita più bella che hai raccontato? A Sky?
Guarda, oggi ho letto che forse cade l'anniversario del Liverpool 4-0, Liverpool-Barcellona, l'anno scorso. Io ero a Liverpool al ritorno della semifinale.
Cade anche un altro anniversario oggi, poi, tra l'altro. Sono 9 anni dall'ultimo
scudetto.
Bravo, esatto.
Sì, infatti poi dopo devo fare Sky fanno fatto un servizio, poi dovrò fare una roba. Fino a lascio voi, alle 7 sono in diretta con loro.
Quindi sei richiesto oggi, via, mettiamola
sì.
un po'.
Mi avete fatto lavorare oggi.
Ma sicuramente. Massimo, qui, come avrete capito, c'è fame di calcio, no? Ad Ancona c'è sicuramente una situazione dove purtroppo ha ricevuto tanti colpi, 3 fallimenti in 12 anni, una realtà che comunque ha fatto la Serie A, una realtà che è stata importante, che tu poi hai visto nel tempo. Ci sono tante realtà in Italia così, tante piazze che meritano di più. Secondo te cosa è mancato? Perché queste piazze si ritrovano qui? Perché pagano probabilmente sempre gli stessi? Questa è difficile. No, un discorso del calcio. Cioè, dico, quali sono i problemi del calcio secondo te che ci sono stati fino a questo momento? Forse, vabbè, a dire degli avventurieri è facile, però magari c'era un po' troppa superficialità nel fare le cose, quando invece nel calcio servirebbe serietà, programmazione, queste cose qui.
Beh, ci vuole anche controlli diversi. Ci vuole, perché la serietà è un conto. Il problema è anche chi ti permette di avventurarti in contesti in cui magari tu non hai presupposti per iniziare. Quindi la base, secondo me, sono dei controlli più continui che ci devono essere, per evitare poi che i tifosi, i giocatori e come si chiama, i, i dipendenti di certe società possano subire determinate ingiustizie, determinate avventure.
Il nuovo Massimo Ambrosini, e poi ti lascio.
Da giocatore?
Da giocatore.
No, il calcio è cambiato ormai. Non lo so.
Tonali è un giocatore diverso.
Tonali è più forte di me. Tonali è più forte, più giocatore. Più forte.
Lo vedresti bene al Milan? Forte.
Potrebbe bene dappertutto. I giocatori forti possono giocare dappertutto.
Massimo, ti ringrazio. Un abbraccio.
Un abbraccio.
Un abbraccio a voi e buon lavoro.
Grazie. Ciao.
Bene, allora, comunicazione di servizio, tanto per cambiare, no? Sì. Abbiamo visto che abbiamo qualche problema, questa sera funziona solo gli SMS.
Ah, ok.
Quindi non WhatsApp per il momento, so che sono arrivati tanti messaggi perché me lo ha segnato, ma non posso vederli, quindi solo SMS, purtroppo, devo dire questo. Quindi ce n'è sempre una, ma cerchiamo di stare con voi, insomma,
in qualche maniera. Facciamo.
Dai. Cerchiamo di fare il massimo.
Ma sì, perché poi la puntata comunque è ancora lunga, ci sono tanti ospiti, tanti temi da trattare, quindi ancora abbiamo di strada da fare, come si dice, con Massimo Ambrosini abbiamo provato a toccare tanti temi, tanti aspetti, tante situazioni. Intanto è arrivato un messaggio proprio sul filo di lana, qualcuno sono riuscito a leggerlo perché è arrivato sul mio cellulare personale, però ecco, Stefano vi ha detto appunto il problema che abbiamo avuto, chiaramente non dipende da noi. Poi Ambrosini ha qualche legame di parentela con Alex che gioca con noi? Tu sei pesarese, lui fanese? No, non ci sono parentela. Avevamo chiesto ad Alex Ambrosini questa cosa qui, era stata chiesta e ci aveva detto di no, quindi Gianni ti posso rispondere io attraverso SMS. Stefano, quindi direi che la nostra prima parte potrebbe essere conclusa, prima parte importante con Massimo Ambrosini. Si è parlato anche della Serie C, che intanto ha chiuso, ha alzato bandiera bianca, si attende soltanto l'ufficialità. Le prime tre squadre saranno promosse, quindi nella fattispecie andiamo a prendere tutti quanti i verdetti che dovranno essere ufficializzati. Innanzitutto sospensione ovviamente dei campionati, blocco delle retrocessioni, blocco dei ripescaggi dalla Serie D, quindi in questo momento probabilmente saranno previste soltanto le nuove promozioni delle vincenti dei gironi, come aveva detto Sibilia proprio sulle nostre frequenze. Quarta, promossa in base alla media punti ponderata nel rapporto gare giocate punti, quindi in questo caso il Carpi risulterebbe la quarta promossa, e poi le altre prime che sono il Monza, il Vicenza e la Regina, insomma queste le promozioni in Serie B. Vedremo quello che succederà comunque successivamente. Stefano, direi che possiamo andare con il break e poi ci aspetta una parte centrale molto, molto intensa, perché andremo innanzitutto ad accendere i riflettori su un'altra realtà cittadina che in questi giorni sta combattendo contro il coronavirus, e poi ci collegheremo con Gianmarco Minossi, collega di tutto Serie D, per capire anche la Serie D come si muove in relazione anche a questi verdetti che ci sono stati da parte della Lega Pro. Che dici?
Dico che andiamo in pubblicità. Intanto comunque siamo sul canale 606 del Digitale Terrestre, ci trovate sulla nostra pagina Facebook e ci trovate anche sulla homepage www.radiotua.com utilizzando l'applicazione Twitch, ma al di sopra di tutto c'è l'FM.
Punto biancorosso. Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Bianco Rosso.
Ma ti piace l'arcobaleno? Adesso lo tolgo, adesso lo tolgo. Però ecco, abbiamo cambiato un pochettino il logo per chi ci guarda in televisione oppure chi ci guarda tramite le app, ecco la versione radiovisiva. Ciao Sonia, saluto Sonia. Posso salutare Sonia? Sì.
Poi fa quello che te pare, Stefano. Sei il padrone di casa.
No, vabbè, ma ci sta, per essere educati, ci sta salutando sulla nostra pagina Facebook. Il minimo che posso fare è salutare Sonia. All'amico invece che ha mandato un messaggio così. Come lo posso dire? Criptico? Va bene, criptico? Ti piace?
Sì, ecco. Mi piace.
Che ci ha mandato questo sms e dice buonasera, punto interrogativo. Non lo so, speriamo. Comunque, per tutti gli altri, ricordiamo che abbiamo un problema con una WhatsApp, quindi possiamo questa sera, ai noi, vedere solamente gli sms che adesso stanno arrivando a raffica, ma sono tutti bianchi. Vabbè.
Comunque, torniamo in puntata per accendere i riflettori su un'altra realtà cittadina che sta combattendo naturalmente in questi giorni di emergenza, che si appresta appunto a vivere la fase 2 nella speranza che si possa intanto provare a ricominciare, no? Quello che si faceva prima, ma lo sentiremo direttamente dalla sua voce, perché do il benvenuto a Punto Biancorosso, a Gabriele Battistoni, titolare insieme alla moglie di Zucchero a Velò. Chi non è mai andato da Zucchero a Velò al piano? Ciao Gabriele.
Ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori di Radio Punto 2 e al Punto Biancorosso, ciao a tutti.
Gabriele, intanto parto con il dire chi non è mai andato da Zucchero a Velò, perché da quando avete aperto, insomma, il successo è stato importante, siete una realtà consolidata a livello cittadino, di questo puoi essere orgoglioso.
Io sono molto orgoglioso, sono sorpreso, non me l'aspettavo, questo ci dicono e quindi io lo prendo come una verità, lo prendo come un complimento e comincio a crederci, insomma, ecco.
Gabriele, insomma, la domanda è diretta, però fa un po' capire tante cose. Qual è lo stato d'animo in questo momento, vostro perché è un problema che accomuna un po' tutti?
Ma allora, lo stato d'animo mio, ma penso di parlare un po' a nome di tutti, non solo i ristoratori, ma tutti quelli, insomma, che sono stati travolti in una qualche maniera da questo evento. Lo stato d'animo è altalenante, passi dei giorni con un ottimismo derivante dal fatto che comunque l'emergenza sembra in discesa, derivante dal fatto che comunque devi pensare al futuro prossimo, a come ripartire, a tutte queste cose qua. Però ci sono anche giorni in cui il morale è un attimino sotto i tacchi e quindi ecco che c'hai questo stato d'animo, ripeto, molto molto ondulato fra alti e fra bassi, ecco, diciamo in egual misura, per me, almeno per quello che mi riguarda. Però,
mamma mia,
dai,
no, ti capisco.
Ci vuole un po' di ottimismo, ci vuole un po' di ottimismo, ma non è semplice, chiaramente.
Che fase 2 ti aspetti?
Questa è una domanda da un milione di euro, perché se penso a così di getto e parlando da un punto di vista strettamente professionale, non la vedo benissimo, nel senso che la fase 2, come abbiamo visto tutti, si è aperta con mille domande, no? Mille incertezze, cosa posso fare, posso fare quello, posso fare l'altro, posso andare lì, posso andare là, quindi diciamo che non è che ha risolto molti problemi da un punto di vista proprio strettamente di quello che si può fare. E quindi nei panni di un cittadino normale io penso che la gente poi esce per uscire, cioè per andare in giro, per andare per strada, nei parchi, nelle piazze oppure quando si potrà al mare. E quindi penso che non si riverserà nei locali. Da un punto di vista, come dicevo prima, invece, quando prevale l'ottimismo, da un punto di vista imprenditoriale devi pensare invece ad una fase 2 in cui, con le debite misure, il distanziamento sociale, con le precauzioni, la sanificazione, con le regole insomma più o meno precise che ci sono, te con il locale puoi fare un certo tipo di lavoro, organizzandoti e nella speranza che la gente possa arrivare da te. Ecco, questa è un po' la situazione in cui ci si trova da un punto di vista strettamente professionale e imprenditoriale. Questo è il mio pensiero, in questo senso ci stiamo organizzando.
Senti, ci sarà secondo te la volontà della gente di aiutarvi a ripartire quando tutto questo sarà finito? Questo forse è l'aspetto un po' più importante, bisogna cercare di non fare eccessivo terrorismo sulle persone.
No, sono d'accordo, il terrorismo non va fatto, certo è che siamo passati da una realtà in cui il pericolo era concretissimo, tanto si è parlato di pandemia, quindi nessuno si è inventato niente, ad un momento in cui secondo me il buon senso dovrebbe farla da padrone. Però la certezza non ce l'hai. Da un punto di vista affettivo, io come Zucchero a Velò penso di poter contare su uno zoccolo molto duro di clientela affezionata, che ci vuole bene, ci segue sui social. Noi abbiamo 14.000 like su Facebook e quasi 10.000 follower su Instagram, quindi la gente lo vedi, non dico con mano, perché quando si parla di social non si parla di niente di concreto, però lo vedi con gli occhi tuoi che comunque la gente ti vuole bene, ti segue e non vede l'ora di tornare da te. Certo è che, parlo per il locale mio, ma certo, si possono fare anche mille altri esempi di locali e di tutte le strutture ricettive, quando te fai venire la gente al locale tuo e oltre che dargli da mangiare e da bere, gli fai vivere un'esperienza. Da noi si parla di biciclette, si parla di libri, si parla
sì,
di eventi,
esatto,
di cose di questo genere, e poi te però non le puoi più fare o le puoi fare con determinate regole, e allora la gente con tutta probabilità si chiede, beh, ma io allora lì ci vado quando potrà essere quello che mi offrivano prima. Ed è questa la scommessa che nella fattispecie un gestore di locale, ma anche, ripeto, chiunque si trovi a gestire un'attività, la scommessa è questa qui.
Cosa chiedete in concreto al governo, a chi, alle istituzioni? Perché noi abbiamo ospitato tanti tuoi colleghi, no? Da Corrado del Gasolan a Silvano, sì, del Pasos, insomma tantissimi. Cosa chiedete in concreto per aiutarvi in questo momento?
Beh, lì i colleghi penso che ti avranno detto anche dell'esistenza di un gruppo, sì, di baristi, ristoratori che si è formato.
Roberto del Donegal, insomma, tutti,
sì,
quanti.
Sì, sì, Roberto, insomma, tantissimi. Siamo in tanti e ci siamo trovati, insomma, più che uniti sul portare avanti delle istanze basilari. Il rapporto, per esempio, con i proprietari dei locali, le tasse sul discorso della TOSAP, su altri tipi di balzelli che devono essere rimandati o ancora meglio annullati, quantomeno per l'anno reddituale 2020. Questo è quello che si chiede, un'assistenza di questo tipo, perché il quadro, come si può ben vedere, non è per niente preciso. Stiamo aspettando un decreto di aprile che ormai diventa di metà maggio, se le cose vanno bene. Ci sono i dipendenti in cassa integrazione che non hanno ancora visto un euro e, da quello che ho capito, non ne vedranno tantissimi, perché la percentuale di cui si parlava non è sicuramente rispondente al vero. Questa è la situazione in cui ci muoviamo, e quindi si chiede sostanzialmente maggior chiarezza e maggiori sicurezze nel momento in cui riapri. C'è chi parla del 18 maggio, c'è chi invece parla del 1 di giugno, ma indipendentemente dalle date comunque non c'è ancora una chiarezza su quello che uno deve fare quando riapre. Sì, si parla di tavoli distanziati, si parla di certe regole da seguire, ma nessuno, certo, te le viene ad elencare precisamente.
Gabriele, andiamo un po' alleggeriamo un po' la situazione. Perché, sì, secondo te avete avuto questo successo? Spiegami un po' la tua.
Guarda, non lo so. Io
ti posso dire per l'esclusività, perché fate una cosa che secondo me non fa nessuno, perché oggettivamente vi rivolgete a un target importante. Secondo me avete centrato, invece, avete fatto centro.
Sì, ti ringrazio, questa è una considerazione che mi fa molto piacere.
La mia ragazza è fissa, tra l'altro, quando lei lavora a Milano, ma quando viene ad Ancona è fissa da Zucchero a Belloni.
Buona sapere, sì, buona esatto. Sapere. Beh, se lavora a Milano conoscerà delle realtà,
sì, esatto, sì.
Ispirate. Beh, noi, ecco, la risposta secondo me è la stessa, perché l'esclusività è un po' quello che era nella nostra testa, mia e di mia moglie Elisabetta, cioè fare un posto che comunque non aveva simili e similari nella zona. Abbiamo cercato di prendere spunto da dei locali che a noi ci piaceva vedere e frequentare quando si va in vacanza, più che altro Nord Italia e Nord Europa. Abbiamo introdotto il concetto della bicicletta, quindi il nostro a tutti gli effetti è un concept bar, perché la bicicletta non è solo l'arredo, ma è anche il messaggio che si manda di zero emissioni, di mobilità ciclabile, mobilità alternativa. Quindi diciamo che questo mix di food e concept ha creato un po' questa peculiarità che ci ha contraddistinto e che spero e penso che la gente abbia percepito. Poi chiaramente l'offerta 100% vegetariana e vegan è andata a coprire una lacuna da un punto di vista strettamente alimentare che era certo. Ora di coprire, ecco, dal nostro punto di vista, e cerchiamo di farlo nella maniera più saporita, sostanziosa e sbrodolona possibile.
Gabriele, le vicende dell'Ancona le segui ogni tanto?
Io ogni tanto, hai detto bene, le seguo attraverso papà, che è un incallito da tempi biblici, però io per il lavoro purtroppo non posso più né andare allo stadio né seguire le varie vicissitudini, però seguo, ripeto.
Però un radioascoltatore ci chiede se ancora giochi a Subbuteo.
Io certo che gioco allora, a Subbuteo, vedi. Quando posso, tra l'altro nel club di Old Subbuteo ci sono diversi appassionati dell'Ancona e anche appassionati della vostra trasmissione, quindi chiaramente non si può mai dimenticare quello che significa la squadra di calcio locale, quindi per quello che posso la seguo, ma ahimè non più come prima, ecco.
Dai, speriamo che tutto possa andare. Invece quello che voglio chiederti non riguarda naturalmente il vostro nome, ma più ampio. L'altro ieri abbiamo ospitato Paolo Bonetti, no? Della spiaggia Bonetti, sì. Spesso sì. Si sente parlare delle restrizioni sulle spiagge, così. Secondo te la gente avrà voglia di andare al mare, avrà voglia di tornare a fare una passeggiata, di bere un caffè al bar? Insomma, torniamo sempre lì.
Io credo di sì, però tutti, io mi auguro il più possibile. Chi non la pensa così, chi non la voglia, c'ha tutta la mia comprensione, perché comunque ancora ci può stare la paura, ci può stare il non fidarsi, ci può stare l'essere tranquilli a casa e uscire come si deve quando le cose lo permetteranno. Quindi io ho massimo rispetto anche di chi ha questo tipo di attitudine qua. Però io penso di sì, io lo percepisco, comunque portando anche in giro le consegne a domicilio, vado a casa della gente, vado a casa dei clienti, tutti mi dicono dai, speriamo di vederci presto, non vedo l'ora di venire a prendere un caffè, quindi una certa qualvoglia la percepisci, ecco, la senti, la tocchi con mano. Spero di sì, ecco.
Dai, speriamo tutti quanti, Gabriele, forza, forza e coraggio.
Ecco, non vorrei, cioè, volevo essere magari molto ottimista.
Ma no, hai lanciato un bel messaggio, vai.
Però dai, ho fatto quello che posso in questo stato di cose che, ripeto, mi accomuna a un sacco di gente. Vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di parlare e di sfogarmi in un certo senso.
Dai, speriamo di venirti a trovare il più presto,
sì,
nel tuo Zucchero a Belloni.
No,
va bene.
No. Seguiteci, che saprete tutti i vari aggiornamenti, le varie cose. E quanto prima vi aspettiamo qua al locale.
Un abbraccio, grazie.
Un abbraccio,
ciao, Gabriele.
A tutti gli ascoltatori, grazie mille. Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Bene, lasciamo anche la zona del piano. Ha scritto anche Fabrizio, che ci sta seguendo tramite Facebook, quindi saluto a Fabrizio, saluto anche Ambretta, saluto a Sonia. Sonia l'avevo salutata anche prima. Saluto anche all'amico Fabio da Sanseverino Marche, che ci segue grazie al canale 606 del Digitale Terrestre e che oggi l'ho spiazzato un po' per il fatto, come abbiamo detto in apertura, abbiamo problemi oggi invece su WhatsApp, quindi funzionano però regolarmente gli SMS, a parte questo amico che ha provato probabilmente a fare due chiamate e non abbiamo niente, abbiamo Gianni Red che ritorna sul calcio. Dice: il Castelfidardo, se come pare, verrà promosso in Serie D, avrà dei problemi per iscriversi perché hanno dei problemi a livello societario.
Però tutte le interviste che sono state fatte, Gianni, hanno garantito che il Castelfidardo ha tutte le carte in regola per fare la Serie D, che non hanno problemi, hanno già riconfermato tutta la squadra, vogliono riconfermare anche Lauro, perlomeno da quello che traspare non ci sono problemi, quindi poi naturalmente staremo a vedere quello che succederà, però al momento non troviamo conferma di quello che ci hai detto.
Allora, come vogliamo procedere?
No, in attesa di collegarci con il prossimo ospite, perché andiamo sempre sulla seconda parte, perché poi nella terza parte apriamo definitivamente le porte di casa anconitana, no? Come era previsto. Andremo a parlare appunto con i colleghi di Tutto Serie D, proprio per affrontare...
E ricordiamo che nella parte finale...
C'è il co-presidente Andrea Marconi, come ogni giovedì, assolutamente, non cambia nulla. Avremo anche il collega Paolo Papiri per scambiare due chiacchiere e sapere un po' le ultime sull'attualità biancorossa. Intanto quello che ci sarà da capire è come la Serie D intenderà muoversi di fronte alle decisioni prese dalla Lega Pro, che appunto ha bloccato le retrocessioni, non prevede nessun tipo di ripescaggio e quindi per adesso si dovrebbe limitare alle sole 9 formazioni vincitrici dei gironi, secondo quanto ci ha detto proprio qui sulle nostre frequenze il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Quindi una cosa importante sarà cercare di capire come cambieranno le cose, se cambieranno in Serie D, e poi via via scalare nei movimenti regionali. Per farlo, come vi dicevo, lo facciamo con un collega che segue la Serie D da vicino, oltretutto è un nostro conterraneo, perché è proprio di qui, no? Vedevo oggi attraverso la sua pagina Facebook. Do il benvenuto ed è un grande piacere questo ospitare Gianmarco Minossi di Tutto Serie D. Ciao Gianmarco e benvenuto soprattutto.
Ciao Peppe, buonasera a tutti, è un piacere per me.
Gianmarco, sei di qua poi tu, oltretutto?
Sì, anconetano d'Oc, assolutamente.
Vedi, questa è una cosa molto importante.
Assolutamente.
Senti, entriamo subito nello specifico. Intanto la Lega Pro oggi ha fatto sentire la sua voce, devono arrivare ancora le ufficialità, ma non c'è ragione di credere che non arriveranno, sancendo due cose importanti. In primis il blocco delle retrocessioni e poi hanno stabilito nessun altro ripescaggio dalla Serie D, aggiungo io, in aggiunta alle 9 formazioni vincitrici dei gironi. Era, secondo te, era nel senso, ci si aspettava una decisione di questo genere o un attimino spiazzato?
Ma guarda, considerato il vecchio format che sul campo prevede la promozione diretta soltanto per le prime classificate, direi che non cambia nulla. In sostanza tutte le 9 prime classificate hanno accolto questa notizia con gioia, sicuramente perché il campionato di Serie D aveva ancora molto da dare, sarebbe finito proprio in questi giorni. Ma ci sono di contro delle piazze importanti che, non essendo al primo posto in questo momento, accolgono questo verdetto con lo stato d'animo diametralmente opposto. Penso al Campobasso, che era nel girone F dietro a Matelica a distante solo 3 punti, che è una delle tante nobili decadute presenti in Serie D. Penso al Foggia, che è un'altra grande piazza, un'altra nobile decaduta. Di contro però ci sono delle piazze importanti che invece possono fregiarsi della promozione, dell'agognato ritorno tra i professionisti. Penso al Taranto, penso al Mantova e quindi sì, diciamo
finalmente che... Finalmente al Matelica, aggiungerei.
Finalmente al Matelica, agli amici di Matelica, giustamente, perché la tanto agognata promozione pare possa essere finalmente arrivata, non sul campo come Canil e soci auspicavano, però direi che è la giusta ciliegina sulla torta, il giusto coronamento.
Una bella rimonta, una gran bella rimonta poi quest'anno.
Sì, di 3 anni spesi ad alto livello, sì, assolutamente. Aggiungiamo quello perché il Matelica era partito, pur partendo col favore del pronostico, aveva avuto una prima parte di stagione sotto la gestione Battistini molto sottotono. Poi invece l'arrivo di Colavitto ha sconquassato tutto in maniera positiva.
Ha dato verve, sì, assolutamente.
Ed è riuscita a risalire la china.
Senti, invece, proprio la Serie D, alla luce di quanto sta succedendo, di queste possibili riforme, secondo te si ridisegnerà oppure manterrà i suoi 9 gironi da 18 squadre come previsto?
Ma guarda, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti. Io sentivo anche, ho avuto modo anche in questi 2 giorni di parlare con gli addetti ai lavori e anche qui, come appunto la maggioranza degli addetti ai lavori, c'è una spaccatura. C'è chi è favorevole, c'è chi no. Io ho avuto modo di sentire la recanatese nella figura del direttore tecnico José Cianni, che ha condotto un girone d'andata di altissimo livello, duellando con il Notarezzo per il primo posto. Lui, ad esempio, si è detto favorevole a questa riforma, perché sostiene che il calcio così com'è non è più sostenibile, soprattutto per quanto riguarda la Serie C. si è detto favorevole anche il direttore sportivo del Campobasso Stefano De Angelis, che ho avuto modo di sentire proprio oggi, ha detto che accoglierebbero questa riforma in maniera favorevole. Di contro però, col seno di poi possiamo dire che non lo riguarda, il presidente del Matelica Canil, ancora prima che uscisse questa sentenza oggi, aveva storto un po' il naso, diciamo, non si era detto favorevole, perché giustamente lui ha detto già avevamo tante squadre, tante società in difficoltà dal punto di vista economico, le avevamo già da prima, e da adesso con questa riforma non so quanto possa giovare questo cambiamento, questa riforma dei campionati. Adesso noi col senno di poi diciamo che non riguarda, perché se dovesse essere confermato quanto uscito oggi, il Matelica godrebbe comunque della promozione. Però ecco, c'è una spaccatura come in tutte le decisioni che vengono prese, non viene mai accolta in maniera favorevole, all'unanimità, esatto.
Invece quello che diciamo interessa un po' più da vicino a noi dell'Anconitana, è chiaro che si prospetta un periodo di difficoltà, no? post-Covid-19, subentrerà poi la crisi economica, c'è la possibilità che tante squadre di Serie D alzino bandiera bianca per il prossimo anno?
Sì. Decisamente, ci sono molte squadre che gioco forza non si iscriveranno, perché è normale, quando, come ho detto prima, già ce n'erano molte in difficoltà prima. Questa situazione al di fuori di ogni più logica, esatto, normalità, ha sconquassato, oltre alle vite che vediamo in giro per l'Italia, ha sconquassato inevitabilmente il sistema calcio, a maggior ragione quello dilettantistico, in cui moltissime società avevano già difficoltà a barcamenarsi prima. E penso proprio che questa pandemia abbia rappresentato la mazzata definitiva, possa rappresentare la mazzata definitiva per molte società. Ora, al di là del fatto
in difficoltà già da prima, hai fatto bene a segnalarlo, esatto, perché non è il coronavirus che ha mischiato le carte, ma c'è una società che già avevano delle difficoltà e poi il coronavirus le ha accentuate, chiaramente.
Si può dire che il coronavirus abbia dato il colpo di grazia, sì. Poi, quindi non ce ne vogliano quelle società che nel girone F avranno difficoltà ad iscriversi l'anno prossimo, però dal punto di a noi anconetani questa cosa potrebbe soltanto che giovare, quindi incrociamo le dita. È chiaro che a noi avrebbe fatto molto più piacere conquistare la categoria sul campo, eravamo lì dietro il Castelfidardo, però ecco, staremo a vedere.
Tifi, immagino che tifi, anche tifi come noi, sento
assolutamente, assolutamente, pur da imparziale giornalista comunque il mio cuore batte per l'Anconitana, quindi me lo auguro.
Ecco, proprio questo invece voglio andare a trattare con te. L'esempio della Lega Pro, no? Questa famosa classifica ponderata, potrebbe essere una pulce nell'orecchio anche per i campionati regionali di eccellenza e movimenti regionali, ovvero quello di ponderare, mi viene l'ipotesi, delle seconde classificate, no? Per gli eventuali ripescaggi.
Sì.
Una sorta di classifica ponderata per gli eventuali diciamo avanzamenti in Serie D, visto che da come sembra saranno promosse d'ufficio soltanto le prime classificate.
Ma è probabile perché il calcio è una piramide, ci sono vari livelli, quindi tutti quelli che stanno sotto, gioco forza, guardano sempre alle decisioni che vengono prese da sopra. Quindi in questo senso sì, è probabile che la Serie D si muova in quel senso, e diciamo che anche qui non troverebbe l'unanimità, certo, di tutti, ecco. Anche adesso bisognerà vedere come la prenderà la dirigenza dell'Anconitana. Immagino che a breve verranno interpellati. Però ecco, è un momento commentare a caldo è sempre difficile. Adesso noi non abbiamo neanche gli strumenti per poterlo fare in maniera approfondita, diciamo, perché è una notizia molto fresca. Però ecco, come ho avuto modo di parlare con la maggioranza degli addetti ai lavori, saranno gli organi competenti a dover decidere. Poi corsi e ricorsi è inevitabile che ci saranno, però staremo a vedere.
E poi Gianmarco, dicevo, noi qui facciamo tante ipotesi, facciamo tanti discorsi, ripescaggi, non ripescaggi, ma se la situazione non cambia con l'attuale protocollo sanitario, diventa difficile pensare di ripartire a settembre per i dilettanti.
Assolutamente, assolutamente. Già hanno difficoltà le società professionistiche.
La Serie B è in grossa difficoltà con questo protocollo, abbiamo letto anche oggi.
Esattamente. Adesso, lasciando perdere i campionati stranieri, la Germania vuole ricominciare a breve, la Danimarca, eccetera. Però qui stiamo parlando di una struttura che ormai da molti anni è deficitaria, è al collasso. Lasciando perdere la Serie A, ovviamente, che è un mondo a parte, però vai già in Serie B e più giù dalla C alla D e vedi che più vai giù e più c'è carenza a livello proprio di tutto, a livello strutturale, a livello societario. e quindi da quel punto di vista, come dicevo prima, sarà un'estate decisamente rovente.
Bene, no, ci hai detto praticamente, hai fatto una bella fotografia della situazione. Invece, guardando all'Ancona, no, perché immagino che comunque la segui, sì, ti aspettavi di più quest'anno dalla squadra? Il presidente Marconi ha detto che la squadra non ha risposto alle aspettative. Sei d'accordo con questa analisi?
Beh, mi aspettavo di più io, se l'aspettavano di più tutti gli anconetani, si aspettava di più a maggior ragione il presidente Marconi, col quale io ho avuto modo di scambiare due chiacchiere quest'estate alla vigilia dell'amichevole contro la San Giustese.
Tra l'altro immagino che Ciampelli lo conoscevi come allenatore.
Conoscevo,
no?
Sì, esatto. Sì, l'anno scorso, infatti sono rimasto, mi è dispiaciuto per lui umanamente, mi è dispiaciuto perché tra lo scetticismo generale della piazza anconitana che alleggiava sulla figura di Ciampelli, io ero tra i pochi, penso insieme a voi, ad avere fiducia invece nel suo operato, alla luce di quanto aveva fatto alla Jesina. Aveva preso una Jesina moribonda l'anno scorso in Serie D e l'ha portata ad una salvezza miracolosa, a metà classifica, per usare un eufemismo. Quindi sì, ritengo che il presidente Marconi sia il primo ad essere deluso, ad essere sorpreso, perché si aspettava, insieme a tutta la società, un campionato di vertice. È chiaro che quando ti chiami Anconitana c'hai il fiato sul collo degli addetti ai lavori, che si aspettano che tu vinca il campionato a mani basse. Non è così, perché l'Eccellenza è un campionato molto ma molto difficile, per usare un eufemismo, e l'Ancona di Lelli e Marinelli del 2011 insegna, perché fu un successo agognato, arrivato soltanto fino all'ultima giornata fermo, anche se in quel caso aveva già vinto la Coppa Italia. Però sì, ci aspettavamo tutti di più. Il presidente Marconi, come dicevo, alla vigilia del torneo sosteneva di avere una squadra attrezzata per la categoria, addirittura per la Serie D. Le cose sono andate in maniera leggermente diversa, anche perché bisogna mettere in conto che ci sono le squadre che scendono dalla D, che partono favorite d'obbligo in Castelfidardo.
No, esatto, tra l'altro ti stai avvicinando alla prossima domanda, ovvero se la classifica, sì, secondo te dice il vero, il Castelfidardo è più forte dell'Anconitana, punto di domanda? Secondo me no, ti dico.
Ma guarda, nei singoli no, a leggere le rose, a confrontarle, secondo me no. È chiaro però che, come dicevo prima, se vai a vedere il background delle due società, ti accorgi che forse il Castelfidardo qualcosa in più ha, perché non dimentichiamo che è vero che il blasone delle due squadre è differente, però l'Anconitana veniva da un campionato di promozione, il Castelfidardo invece era retrocesso dalla Serie D. Quindi secondo me il background ha un po' pesato. Ora lasciamo stare che siano stati stravolti gli organici, però io davo proprio il Castelfidardo come antagonista principale dell'Anconitana. Vedevo nel Castelfidardo il principale competitor dell'Anconitana, la corsa per la promozione.
Io invece credevo la Vigor Senigallia, ti dico la verità. Pensavo la Vigor il principale antagonista.
Sì, anche la Vigor era da tenere d'occhio, alla luce anche di un acquisto di esperienza come Lazzari, pensavamo che potesse essere più in alto. Però ecco, sì, mi aspettavo un duello tra Castelfidardo e Anconitana.
Quindi ha rispettato le attese.
La classifica, sì, la rispettate, decisamente.
Gianmarco, quante possibilità dai al fatto che l'anno prossimo potresti seguire l'Anconitana con il tuo tutto Serie D?
Guarda,
l'Anconitana salga in Serie D.
Guarda, io, tralasciando il fatto che me lo auguro davvero, non mi sbilancio mai in pronostici, quindi di base preferirei non farli, però se proprio fossi costretto, ecco, direi che mi aspetto un 50-60%, ecco, a voler essere ottimista.
Favorevole all'eventuale ritorno di Pieroni qui ad Ancona?
Ma guarda, so che ha parlato con il presidente Marconi. E Marconi
no, c'è stato semplicemente uno scambio di stima qui all'interno delle nostre frequenze, però per bocca dei protagonisti non c'è stato questo incontro.
Okay,
noi dobbiamo
okay.
sempre riportare le ufficialità.
No, so che in linea di massima ci sarebbe il benestare da parte di Marconi, sì. Ci dovrebbe essere il benestare. Però ecco, non so la piazza come potrebbe reagire a questo ritorno. Non dimentichiamoci che Pieroni è stato l'ultimo presidente col quale siamo tornati in Serie A. Allora erano altri tempi, era un altro calcio, adesso ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo. Ma dal punto di vista dirigenziale io sarei favorevole, nel senso che Pieroni, lasciando perdere le vicende extragiudiziarie che ha avuto anche a Riccione, eccetera, Pieroni è un uomo di calcio, capisce di calcio, è competente in materia, quindi un suo ruolo in qualità di direttore sportivo, che andrebbe a ricoprire una carica ad ora vacante, perché il ruolo di direttore sportivo adesso è ad interim nella società anconitana, io lo accoglierei in maniera favorevole, decisamente.
Gianmarco, mi ha fatto grande piacere averti qui.
Grazie
un
a voi.
Un abbraccio,
spero,
ci risentiamo.
Speriamo di risentirci.
Sicuramente. Ciao.
Ragazzi, ciao.
Ciao. Lasciamo Gianmarco e quindi Minossi, di
Ancona.
Tutto,
di Ancona, sì. Tra l'altro, sì. Poi abbiamo scoperto oggi, tutto Serie
sì,
D.
Tutto Serie D.
Molto preparato
di,
questo
tutto
ragazzo.
Tutto Serie D, sì. Adesso perché sto facendo il cambio di qua. Intanto Fabio da San Severino ci manda una forza anconitana. ma perché vi preoccupate tanto di queste decisioni della Lega Dilettanti? Tanto le società piccole spariranno, i campionati saranno ridisegnati a tavolino, ormai è più che sicuro, dice Gianni Redda.
Gianni, io
lui ha delle informazioni probabilmente.
Io mi sono perso l'ufficialità, cioè nel senso è una previsione quella tua che in tanti stiamo dicendo, però noi chiaramente dobbiamo basarci un tantino sulle ufficialità, perché sennò qui ognuno dice la sua e non ci ritroviamo. Chiaro che la previsione che molte squadre possano soffrire, come ha spiegato anche Gianmarco, erano squadre in difficoltà già prima del coronavirus, poi il coronavirus è stato una sorta di colpo di grazia. Comunque Stefano, mi è arrivato un audio importante che dovrei ascoltare, quindi ti cedo 20 secondi la parola.
Va bene, allora sento 10 secondi, anche 20, la linea la prendiamo di qua. Vi ricordo che comunque siamo sul canale 606 del Digitale Terrestre, RMM, sì, mi è arrivato un messaggio, cos'è quella cosa lì? Niente, abbiamo messo ieri la mascherina al microfono, così anche lui è tutelato dai sputacchiamenti che possono arrivare. E mentre voi potete utilizzare oggi purtroppo non WhatsApp, e vedo qua la macchina mi lampeggia che ci sono i messaggi, suppongo che siano anche parecchi, però se apriamo la WhatsApp poi abbiamo un problema di linea che ci cade per il trasferimento in TV, e allora diamo un po' la precedenza alla TV.
Sì, l'audio a posto, confermata la presenza del vicepresidente Andrea Marconi, sarà con noi penso sicuramente nei prossimi minuti. Prima naturalmente però sentiremo il collega Paolo Papilli, proprio alla luce di questi cambiamenti che stanno interessando Lega Pro e forse anche Serie D, e poi di conseguenza i movimenti regionali. Stefano, la puntata è tutt'altro che conclusa.
Assolutamente. Lei a questo punto ha la scelta: chiamiamo il nostro collega o andiamo in pubblicità.
Break pubblicitario e poi qui, però guai a chi cambia frequenza e canale, perché adesso stiamo aprendo le porte di casa Anconitana.
Perfetto, allora state con noi, preparatevi con gli sms a scriverci, oppure potete utilizzare anche la pagina Facebook, è ritornata in funzione, quindi potete mandarci un messaggio come ha fatto Simone Ciavattini. Ciao punto biancorosso, Simone Ciavattini, io saluto a Simone, ciao Simone, bentornato anche a te. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo.
Punto biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta.
Essenza. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ci siamo o non ci siamo?
Ci siamo, ci siamo. Con bene. Il microfono mutandato, eccoci di nuovo in diretta e saluto ad Andrea. Ciao Andrea, dice buona serata e complimenti. Ciao Andrea, buon lavoro anche a te, spero che hai finito insomma di fare avanti e dietro, almeno per questo periodo molto caldo. Poi Simone, e questa cosa la propongo ad entrambi, la propongo a te che sei qui in studio, ma la propongo anche al nostro amico collegato, perché intanto buonasera Paolo.
Buonasera Stefano, ciao Peppe.
Ciao Paolo, ciao.
Perché io le do del lei, anche perché ho visto che il nostro caro Peppe ha messo che oggi avremmo avuto come ospite il nostro Paolo Papili, del Corriere Adriatico, quindi allora io le do del lei. E quindi il nostro Simone dice: il campionato finirà a Ferragosto? Punto interrogativo. E questa ve la giro ad entrambi.
Beh, penso che Peppe già abbia dato delle specificazioni a riguardo prima del mio collegamento, no? In base a quello che arriva dalla Lega Pro, se la Lega Pro si è fermata ufficialmente, penso che a breve arriverà anche la risposta per Simone e per tutti quelli che stanno aspettando un qualcosa che già si sapeva da mesi.
Sei sorpreso, Paolo, che non siano arrivate le ufficialità e si sia voluto aspettare fino a qui?
Ma io non so cosa si deve aspettare ancora, non lo so proprio. Forse c'è sempre paura nel prendere le decisioni. Tra dire e fare manca sempre quello che dice ok, chiudiamo.
Guardiamo Paolo quello che interessa a noi. Quella decisione della serie della Lega Pro in questo momento blocca i ripescaggi dalla Serie D alla Serie C. Potrebbe essere un problema, secondo te, per le speranze dell'Anconitana?
Ma sai, noi in questo caso dobbiamo fare quello che tutte le società delle stagioni precedenti hanno fatto verso di noi, cioè rimanere alla finestra in attesa che qualcuno passi davanti e dica: signori, io non riesco ad andare avanti, sotto a chi tocca. Cioè, noi adesso ci troviamo a distanza di un po' di tempo nella stessa situazione in cui gli altri guardavano noi quando da un momento all'altro stavamo per saltare in aria. Quindi prima arriva la risposta, la conclusione del campionato, prima dicono i vertici cosa si dovrà fare per il prossimo torneo, ammesso e non concesso che poi arrivi l'ok, si riparta, ci sia una data e quant'altro, e meglio avrà la società possibilità di organizzarsi.
Anche perché parlavamo con Gianmarco Minossi proprio di un discorso molto, molto basilare: ci saranno delle squadre che inevitabilmente alzeranno bandiera bianca. Questo sembra ormai fisiologico, squadre che avevano problemi già prima del coronavirus. Quindi non è che il coronavirus le ha messe in una situazione, anzi il coronavirus forse ha dato il cosiddetto colpo di grazia. Ed è lì che potrebbero entrare le speranze dell'Anconitana, tanto lo hai praticamente detto. l'Anconitana deve candidarsi, tra virgolette, a prendere subito il posto, avendo le sue garanzie alle spalle, di una società che mollerà.
Sì, queste sono le sensazioni, però sul lato pratico ci sono certezze di tutte queste squadre, secondo la maggior parte, saltino poi davvero per aria? Perché insomma, nelle cronache marchigiane stiamo leggendo magari il contrario. Ad esempio il Fossombrone, squadra di eccellenza, che è andata avanti in Coppa con grande merito, dice: se succede qualcosa noi siamo pronti. Il Castelfidardo, che ha fatto un buonissimo campionato, dice: ok, se andiamo avanti non c'è problemi. Quindi poi effettivamente...
Sai Paolo, che forse dobbiamo correggere una cosa, non è un discorso di mollare o alzare bandiera bianca, ma io sono convinto che qualche squadra chiederà di retrocedere, chiederà di partire da una categoria inferiore. Io sono convinto di questo, soprattutto le tante squadre che decideranno di affidarsi a giovani, no? A tanti giovani, a tanti ragazzi, non è escluso che chiederanno di ripartire da categorie inferiori, proprio per poter puntare più agevolmente su questi ragazzi. Io la vedo un po' così, a livello nazionale, parlo, non mi riferisco a realtà.
Sì, sì, tutto ci può stare, anche questo che dici tu, però ecco, prima arriva una comunicazione ufficiale con tutto quello che non ne consegue, e prima chi aspetta, come l'Ancona in questo caso, avrà la possibilità di riorganizzarsi e rimettersi in moto.
Credi alla classifica ponderata anche in eccellenza per stabilire i cosiddetti ripescaggi o rimpiazzare, come diceva il presidente Marconi?
Ho sentito la tua considerazione che facevi prima, il Lega Pro sembra si vada proprio su questa direzione.
Sì, premiando il Carpi, premiando il Carpi a questo
premiando
punto.
Premiando il Carpi, stando a quello che è uscito nel pomeriggio. Quindi io credo sì che possa esserci lo stesso metodo anche per squadre di eccellenza, comunque dei campionati sotto, e se così fosse l'Ancona ha enormi possibilità.
Cioè prendere tutte le seconde, naturalmente, e fare una gravità, visto che dai rumors che ci sono, cosa succederà? Le prime classificate saranno promosse, dovrebbe esserci anche il blocco delle retrocessioni e ampie speranze di ripescaggio a chi è sotto. Come si danno queste ampie speranze? Non secondo i criteri tradizionali, che erano quelli del bacino d'utenza, degli impianti, del settore giovanile e così via, quelli disciplinati dai vecchi comunicati, ma da una considerazione ad hoc, che è questa pronuncia che dovrà arrivare adesso, che secondo tutti gli addetti ai lavori terrà fede alla classifica e di conseguenza si farà una sorta di graduatoria tra le seconde, tra le terze, tra le quarte, a livello nazionale, perché è ovvio che la Serie D è a livello nazionale, come dicevi tu a questo punto, l'Ancona potrebbe avere grandi speranze, anche perché oltre ad avere la classifica ha degli elementi oggettivi confermati sia da Cellini che da Sibilia, non da Paolo Papilli e Peppe Gallozzi, per intenderci.
Diciamo che le indiscrezioni, contrariamente alle blindature ermetiche degli anni passati, quando ci trovavamo in situazioni analoghe, mi sembra non ci siano più. Quindi probabilmente nelle stanze di Bottoni la posizione dell'Anconitana viene tenuta in grandissima considerazione.
Secondo te è ferma la società in questi giorni o si sta muovendo? Fari spenti ma grandi movimenti, come la vedi?
Fari spenti, grandi movimenti, proprio perché in società tengono in considerazione il possibile salto e logicamente, dopo aver fatto tesoro degli errori che sono stati commessi in passato, vogliono essere assolutamente preparati, perché quest'anno sappiamo che sì, c'è stato un periodo di risalita, c'è stato un primo posto che è stato mantenuto per diverse giornate, ma a livello tecnico sportivo si è sofferto tantissimo, più del dovuto, e la batosta di Castelfidardo, perché quella è stata una batosta, ha convinto, e mi sembra che lo ha fatto capire anche benissimo il presidente martedì scorso, ha dato un po' la scossa per cercare di invertire una rotta.
Paolo, saresti sorpreso dal vederti una grande rivoluzione per il prossimo anno? Perché io ho parafrasato un po' le parole del presidente Marconi, vogliamo subito far bene, le strade per il professionismo con un'eventuale riforma sarebbero più brevi, mi fa capire che l'Ancona voglia, diciamo, tenere presente i cosiddetti errori fatti nel corso di questa stagione in sede di costruzione della squadra, scelta degli allenatori e così via, e costruire una formazione importante per la categoria. Quindi ti stupiresti di vedere grossi cambiamenti?
No, non sono stupito, e questa domanda, questa riflessione che mi poni si coniuga con quanto anticipato poc'anzi, nel senso che la partita di Castelfidardo ha fatto scattare definitivamente un campanello d'allarme, tradotto, basta con le scommesse, andiamo su qualche certezza. E a prescindere da quello che potrà venire fuori nei prossimi campionati, abbiamo capito da tempo che per vincere un campionato difficile come quello che è stato fino adesso della Serie D, bisogna puntare su qualche certezza, bisogna saperle scegliere, ma bisogna che per asfaltare, per usare un termine tanto in voga, il torneo, hai bisogno di persone che sono abituate a vincere, sia dentro lo spogliatoio che sul campo. Poi, chiaro, il risultato sportivo uno lo deve accettare anche se le cose dovessero andare male, però è un conto partire con gli ingredienti giusti, un conto è correggere il dolce quando la cottura è quasi pronta, che è quello che un po' ha fatto l'Ancona in questo campionato. Quando ha capito che stava sfuggendo tutto e che le scelte estive non erano state azzeccate, c'è stato un rimescolamento, ci sono stati dei correttivi e qualcosa ha anche funzionato, però non tutte le ciambelle escono con il buco.
Che poi, Paolo, la Serie D ce la ricordiamo, no? Dai tempi dell'Ancona di Marinelli, non è assolutamente un campionato facile. L'Ancona ha vinto quel campionato quando, come dici tu, ha fatto una squadra per asfaltare quel campionato, con elementi di categoria superiore, con un direttore sportivo, con un allenatore di grido importante. Insomma, ci vuole per vincere la D. Quindi sposo assolutamente il tuo concetto e qui la domanda mi sorge praticamente spontanea. Serve Ermanno Pieroni per vincere la Serie D?
Secondo me sì, ma adesso accantono per un attimo questo nome. Io dico che serve un direttore sportivo in questo momento, mai come in questo momento, di esperienza, proprio per evitare di ripetere gli errori in cui in buona fede la società è caduta in questo periodo, in queste ultime stagioni. Quindi serve un uomo di esperienza che sappia pilotare la squadra, perché tu ricordavi la Serie D di Marinelli, no?
Sì, l'ultima ovviamente.
L'ultima, sì, completamente diversa quella squadra dalle precedenti, che pure all'interno annoverava alcuni nomi importanti, no? Per la categoria, ricordo Borrelli, per esempio, insomma, Cavallaro.
Eppure la seconda non mi piaceva, io preferivo addirittura la prima alla seconda.
La prima era fortissima. La prima era fortissima, che ha chiuso il campionato in un secondo posto.
Genchi, Ambrosini, Costa, Ferreira e così via, cioè la squadra da niente.
Ha perso con il Teramo un duello, ma noi ci ricordiamo che in quel campionato c'erano anche diverse squadre abruzzesi. Adesso non voglio essere un po' troppo facile nel giudizio, ma certe partite le ricordo per averle viste, ma sì, non mi pare che giocassero per dar fastidio così tanto al Teramo, ecco. Però quell'Ancona lì con il Teramo ha vinto sia all'andata che al ritorno, aveva sofferto con il cambio dagli allenatori,
tre allenatori, come no,
però era anche andata male nonostante questo. Però quando alla fine hai vinto il campionato, lo stesso non era stata una passeggiata, c'erano giocatori forti, una struttura forte, eppure era stato difficile lo stesso. Quindi tu, se devi vincere il campionato di Serie D, devi pensare anche a quello che andrai a fare dopo in Serie C. Quindi io mi aspetto una squadra che venga allestita da un manager esperto, che sappia dare le giuste indicazioni, che sappia costruire una squadra in grado di vincere il campionato di Serie D, ma di avere un'intelaiatura già pronta per la Serie C.
Paolo,
perché altrimenti smantelli tutto ogni volta e così non va bene.
Certo. Paolo, è arrivato un messaggio a me personale, perché abbiamo dei problemi con WhatsApp oggi. Vedi Marco Lelli sulla panchina dell'Anconitana per il prossimo anno?
Io con Marco Lelli vado da qualsiasi parte. Marco Lelli per me deve essere un punto fermo dell'Ancona sempre. Comunque io da lui non mi separerò mai più se dipendesse da me. Perché Marco Lelli è una persona straordinaria, un tecnico preparatissimo, è un tecnico che secondo me a 7 giornate dalla fine
poteva dire la sua.
Sì, sono convinto.
Io, Paolo, seguivo tutti gli allenamenti, ne avevo saltati veramente pochi, era cambiato qualcosa, era scattata una molla, perché comunque diciamo si erano toccati i tasti giusti, non solo mister Lelli, anche mister Goldoni stava facendo un gran bel lavoro. Ci saremmo divertiti in queste 7 partite. Poi guardando anche al calendario, nessuno vuole ragionare con i se e con i ma. però il Castelfidardo aveva degli impegni abbastanza difficili, non so se avrebbe raggiunto il massimo, quindi chissà, chissà, resta un grosso punto interrogativo.
Guarda Peppe, io ritorniamo a parlare di quella partita di Castelfidardo dove erano tantissimi tifosi biancorossi al seguito, tra l'altro
tutta una settimana di... Mi ricordo da quando che non si facevano le polemiche, i biglietti, ne servono di più, non bastano, così era una cosa stupenda.
Siamo venuti via da Castelfidardo con un magone grosso così, come se già non l'avessimo raccolti abbastanza, no? Però io ricordo di aver visto un Castelfidardo molto quadrato, arcigno, solido, costruito bene,
sì,
ma con una rosa molto corta e con dei giocatori che erano in grandissima difficoltà.
Fece un cambio, se non sbaglio, quella partita. Credo, non ho le distinte. Cristian Camilletti dovrebbe avere le distinte sotto mano, ma dovrebbe aver fatto un cambio il Castelfidardo.
Io non ne ricordo uno, sinceramente, però magari sbaglio io.
Credo uno, anzi adesso la controllo subito, mentre tu vai avanti nella tua discussione lo controllo.
Però ecco, con una rosa spremuta, con 7 partite davanti che non sono poche, mettiamone 5 perché le ultime due solitamente poi, non so, dipende da come va l'andamento del campionato, però sicuramente nonostante la vittoria sull'Ancona, quella squadra secondo me avrebbe fatto molta fatica e Marco Lelli avrebbe avuto tutto il tempo di poter recuperare con una squadra che magari a livello psicologico era rinfrancata da un uomo sicuro, per bene, pulito, positivo, che ha davvero i colori biancorossi cuciti addosso. E per ritornare alla domanda originale, dico che anche in prospettiva futura io non mi priverei mai di Marco Lelli e se dovessero esserci altre scelte farei comunque in modo che questa persona rimarrebbe all'interno dello staff tecnico.
Paolo, inutile dire che avevi ragione tu, 0 cambi.
Vabbè,
io ne ricordavo uno, invece no, 0 cambi.
No, io ricordavo
Fonte Marche in gol, cito anche la Fonte.
Io ricordavo 0 cambi perché era una cosa che comunque mi aveva colpito, tanto.
Sì. Ma poi avevano tutti under tranne Anto Giovanni in panchina, quindi
stavo cercando, al termine di quel match, stavo cercando di darmi, no, delle risposte positive, di prevedere un po' il cammino dell'Ancona, dico, vabbè, abbiamo perso, oggi questa fa male, però ci sono ancora delle partite da giocare, se certo, la squadra del Castelfidardo soffre così a livello numerico, magari davvero riusciamo ad invertire la rotta e a tornare in testa.
Tu Paolo hai detto un magone pesante a Castelfidardo, ne abbiamo mangiati tanti in questa stagione, ma io penso di non aver mai schiumato rabbia come quella partita di Corridonia con il Val di Chienti Ponte, perché io posso capire una partita persa ma giocata, quella partita ancora non l'ha giocata assolutamente, è stata la partita che costò la panchina a Ciampelli e quella partita, l'ho ripetuto più volte, è stato secondo me uno dei punti più bassi se non il più basso di questa stagione.
Eravamo lì
insieme, no, a commentarla, mamma.
Sì, quest'anno è stato davvero durissimo.
Poi ce ne sono state tanti, purtroppo, di passi falsi.
Io aggiungo anche il magone clamoroso, a proposito di magoni, grossissimo, prima di Natale con il Marina. Insomma, è stata una sofferenza, dai. L'Ancona di Riffa o di Raffa non ti regala mai stagioni banali. Spesso sono state negative.
Però mai tergiversato. Prima te ne sei provato a scappare, io adesso ti ci ritorno là. Su Pieroni che notizie hai, visto che stai seguendo tu in prima persona questa, chiamiamola trattativa, ma questo scambio di complimenti?
Allora, è una pista apertissima, le parti sono molto abbottonate, io mi sbilancio e dico che in ogni caso l'avventura di Pieroni ad Arezzo è terminata, ma è terminata perché le scelte di Pieroni ad Arezzo fino a questo momento sono state di cuore, perché lui ad Arezzo è tornato perché voleva rilanciarsi, ha portato avversari di grido in precampionato, un anno la Fiorentina, un anno la Roma, è tornato pubblico, è stato l'artefice, insieme ad altri, è chiaro, insieme ad una proprietà, l'artefice di una promozione insperata, di una salvezza sul campo insperata con una penalizzazione di 15 punti o giù di lì, e l'anno scorso squadra stava andando in Serie B, ha perso i playoff, lanciando tantissimi giocatori che poi si sono spalmati su squadre, in squadre di Serie B, cioè, sa chi prendere, sa chi lanciare, sa dove andare a parare, ha grandissime relazioni con dei club importanti. E ecco perché dico che alla società farebbe comodo, molto comodo, una persona con così tanta esperienza. Poi io non so se lui accetterà l'Ancona, dipende molto dalla categoria. Abbiamo già detto, sempre in base a quelle che sono le nostre sensazioni ed indiscrezioni, che Pieroni non ne farebbe un problema di Serie D, ma se l'Ancona per qualche ragione restasse in eccellenza, è chiaro che si complicherebbe da solo tutto. È rimasto, e questo lo possiamo dire ai nostri radioascoltatori, perché poi sono stati dei contatti telefonici privati con Fagiano, che è stato nostro ospite, direttore sportivo del Parma, è rimasto molto colpito dalle parole di un giovane che ha visto crescere, ha visto sbocciare. Pieroni ad Ancona può fare lo stesso cammino che ho fatto io con il Parma, una promozione all'anno. Io penso che i tifosi dell'Anconitana, dopo tutto quello che hanno passato, se lo meriterebbero davvero di vincere un campionato, all'anno, ricalcando proprio l'esperienza della squadra del Parma. Io ho notato un Marconi e dichiarazioni molto meno prudente, tanto carico, molto propositivo, e questo mi lascia ben sperare.
Massimiliano ci scrive sulla nostra pagina Facebook: eventualmente lo sceglierà il nuovo DS, se sarà Pieroni e non lo conferma partiamo con le prime critiche, spero di no. Questo è il commento di Massimiliano. Mentre Alessandro, tu dici, parlavi appunto della categoria, dice Alessandro: l'importante sarà non restare più in D, costruendo un'ossatura forte anche per la C, come fu con Cornacchini.
Allora, noi abbiamo provato a fare le carte, no? Un po' a quello che in teoria dovrebbe essere il campionato di Serie D, con l'Ancona in mezzo a questo scenario. Io non so che cosa ne pensa Peppe, però se dovesse essere davvero Serie D il prossimo anno, forse non sarà così difficile e problematico come lo è stato fino adesso o come quello che avevamo visto anni fa. Ma quest'idea ce l'abbiamo semplicemente perché i vertici del calcio non fanno altro che ripetere che i campionati dilettantistici saranno massacrati, e quindi questo lascia pensare che saranno poche le società che, anche se si iscrivessero regolarmente, sarebbero, e mi riferisco ai loro presidenti, intenzionati ad investimenti così massicci, così importanti da dedicare verso la squadra di calcio piuttosto che alla rispettiva azienda, alla rispettiva attività. Poi, non lo so, è difficile esprimere altri concetti. Io mi fermerei qui facendo una prima analisi.
No, no, un'analisi sicuramente capibile, mettiamola un po' così, perché fila tutto il tuo discorso. Invece il dorico può essere un altro elemento per convincere Ermanno Pieroni? Spesso si è parlato di questa cosa, no? Che Pieroni ha ribadito spesso il discorso del dorico. Può essere un elemento, secondo te, chiave in questa chiacchiera?
Tutto conta, Peppe, perché se Pieroni ritorna davvero ad Ancona, trova una città che è molto più vicina al calcio, a prescindere dalla categoria. E non parlo di presenze di appassionati al campo, ma parlo di una classe politica e istituzionale più presente, più vicino al club. E questo è merito senz'altro delle relazioni e del rapporto che ha saputo instaurare Stefano Marconi con il sindaco e tutto quello che ne consegue. Ritornare ad Ancona, ad avere un impianto a disposizione, sempre che l'Ancona riesca poi a vincere il bando, perché questo è un tema, è fondamentale. Non trascurando anche un'altra cosa, che proprio per queste difficoltà che Pieroni aveva ritrovato, ma dico Pieroni, ma tutti anche altri presidenti che si sono avvicendati dopo di lui, Pieroni aveva fondato l'Anconello, che doveva sorgere poi in quei bellissimi terreni che sono a disposizione a Montemarciano, alla Gabella, la foresteria. Ricordo Gagliani, presidente della Lega, che era venuto proprio a verificare l'inizio dei lavori.
No, perché erano stati portati anche degli eventi importanti, no? Ad Ancona c'era stato il trofeo team, mi ricordo in estate, era venuta la nazionale, voglio dire, tante, tante situazioni. Poi chiaramente Paolo, io come ho sempre detto, dipenderà ovvio dalla piazza, no? Del discorso di Pieroni, però che all'Anconitana serva una figura manageriale a tutto tondo per l'area tecnica, perché comunque il presidente Marconi ha ribadito che non c'è nessuna volontà di disimpegno, lo ha chiarito a chiare lettere, scusate il gioco di parole. Però ecco, in questo momento qua sì, serve una figura manageriale che possa naturalmente portare l'Ancona, perché questo probabilmente è uno snodo cruciale, perché se sarà Serie D, la Serie D è il ponte verso il professionismo e non va sbagliato, perché comunque è un campionato delicatissimo, un campionato in cui le difficoltà emergono, no? Sono sotto gli occhi di tutti, un campionato strano dove comunque c'è chi parte forte, chi viene fuori alla lunghezza, non è l'eccellenza per forza di cose, e iniziano ad esserci delle squadre comunque attrezzate per far bene, realtà importanti. Quindi la Serie D secondo me è lo scoglio più grande, io l'ho sempre vista così sin da quando nel 2017 era ripartita questa grande storia.
Sì, è uno scoglio importante, bisogna affrontarne una alla volta di insidia, però se parliamo davvero di difficoltà, perlomeno quelle che sono state finora le difficoltà più grandi delle squadre, sono state quelle appunto del professionismo, cioè la Serie C. Abbiamo certo. Visto anche l'Ancona di Marinelli che dopo un po' si è dovuta fermare non trovando altri sostegni, e così come l'Ancona di Marinelli tanti altri club. Questa riforma arriva proprio al momento opportuno per cambiare qualcosa. Il Matelica, prima ricordavi con Minos, quanti anni è che è lì?
Certo, no,
e sicuro. Poi a un certo punto forse è meglio che rimango in D.
Paolo, che poi, come ho detto con Gianmarco Minossi, qui si fanno discorsi, si fanno ipotesi, si fanno congetture, ma con questa situazione, con questo protocollo sanitario, diciamo che parlare di ripresa per i dilettanti a settembre, a mio parere, è difficile. Tu cosa ne pensi?
Ma c'è sempre il discorso delle decisioni. Io ho visto prima il commento del ministro, che diceva vediamo, aspettiamo altri dati, c'è da dire sì o no, punto, sì o no, si riprende, non si riprende. Poi è chiaro, c'è un interrogativo grosso come una casa quando vedi che altri paesi afflitti allo stesso paese prendono, partono, non hanno problemi, allora perché lì sì e qua no?
Certo, intanto stavamo cercando di... Ah, ok, proprio in merito alla defiscalizzazione delle sponsorizzazioni, come ci segnala il collega e amico Stefano Rispoli, Paolo, che abbracciamo e salutiamo, Malagò ha risposto al sindaco Mancinelli. Quindi
ce l'abbiamo sul video. Se alzi lo sguardo è già è aperta sul video.
Paolo, qui Ferra è avanti, è come Inzaghi, è in fuorigioco praticamente.
Non sto aspettando a te, seconda ciga. Paolo, segna sul
brogliaccio. Approfitto della tua presenza. Il presidente del CONI Giovanni Malagò, grande Stefano, ha scritto al sindaco di Ancona Valeria Mancinelli in merito alla proposta avanzata nelle scorse settimane dal primo cittadino di Ancona in merito alla defiscalizzazione delle sponsorizzazioni e dei contributi che sostengono il comparto sportivo. Comprendo perfettamente la difficile situazione da lei rappresentata, che è purtroppo comune a quella di migliaia di comuni italiani e migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che costituiscono la linfa vitale del nostro ordinamento sportivo, così come condivido le sue parole in merito alla straordinaria valenza sociale dello sport. Proprio per questa ragione, con specifico riferimento alle misure del sostegno economico in favore del mondo dello sport, lo scorso 12 marzo ho chiesto espressamente ai singoli organismi riconosciuti dal CONI di rappresentare i profili di criticità più evidenti relativi alla singola realtà sportiva di riferimento e nel contempo di formulare proposte serie e concrete che possano essere sostenibili per i bilanci dello Stato ed efficaci per la sopravvivenza delle realtà associative. Dopo aver ricevuto e raccolto le varie istanze, il CONI ha svolto un lavoro di sintesi e ha scritto una nota ufficiale al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, attraverso la quale sono state avanzate numerose proposte, alcune delle quali sono state adottate ed alcune ne seguiranno certamente altre, tenuto conto della sensibilità e attenzione che il ministro dello Sport nutre nei confronti del comparto. Lo sport italiano, conclude Malagò, non può perdere la sua ossatura costituita dalle migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono quotidianamente la propria attività pur tra mille difficoltà. Non è caduto nel vuoto l'appello dell'amministrazione anconetana parlando di defiscalizzazione.
No, non è caduto nel vuoto, ma è tutto ancora da vedere, Peppe. Non...
Siamo alle, sì, come si dice, siamo alle dichiarazioni.
Alle dichiarazioni, sì, le prime dichiarazioni, una risposta ci stava, però mi aspetto molto altro io, non so se sono troppo pretenzioso.
Paolo D'Offagna mi scrive a me: dai ragazzi, che se ce la facciamo ad andare in Serie D con la proprietà seria che abbiamo e con l'arrivo di Pieroni, avremo da divertirci. Forza Anconitana.
Intanto teniamo sempre un punto di interrogativo su questa trattativa, Paolo D'Offagna, cari radioascoltatori, caro Peppe. Riparlando per un attimo il direttore sportivo, sappiamo che serve, e io continuo a ripetere che servirebbe mai come adesso un profilo esperto, però ciò non toglie che ci sono tanti altri bravi direttori sportivi con un'età diversa, più giovani, che stanno dimostrando lo stesso grande valore e grande merito. A me, ad esempio, prima di questa chiacchiera e poco più che è venuta fuori proprio all'interno della nostra radio del possibile ritorno di Pieroni, piaceva molto il direttore sportivo del Matelica, sta lavorando molto molto bene.
Beh, c'è dato anche una indicazione, un'alternativa, no? Comunque tu
non può passare inosservato il grande lavoro di questo direttore sportivo.
Io invece, Paolo, tornando al discorso allenatore, penso che dipenderà da Marco Lelli, no? Perché poi dovranno parlare con lui e cercare di capire un attimo quale sarà il discorso. Però ha detto bene, da Marco Lelli io non mi separerei mai, neanch'io.
Mai.
Quindi, non so, è una figura importante, è stato importante perché ha ridato entusiasmo ad una squadra che nelle due partite, Castelfidardo, Vigor, Senigallia, diciamo che aveva un attimino il morale un po' a terra. Lo ha ammesso anche Marco Lelli, che ha dovuto ridare vigore alla squadra, che comunque l'aveva trovata in una situazione un po' difficile, questo sì.
Sì, per forza, però ripeto, a prescindere da chi arriverà, da come si metteranno le cose, io da Marco Lelli non mi separerò mai, mai più, se dipendesse da me.
Paolo, riparte la Serie A?
Sì, non so quando, ma sì, e io aggiungo anche la Serie B, però... tu e Christian, no,
la serie B, Paolo,
guardare la Bulgaria, il Faro R, siete molto scettici, però se parte la Serie A io aggiungo anche la Serie B.
Non lo so, sulla Serie B ho i miei dubbi, sinceramente, ti dico la verità, perché la Serie B, abbiamo letto anche oggi sulle pagine del Corriere Adriatico, lo stesso Ascoli ha bisogno di 15.000 euro, vabbè, l'Ascoli comunque sia, la squadra delle Marche, la squadra nelle Marche che gioca in Serie B, ha bisogno di 15.000 euro.
Io metterei la terza lignetta stasera.
Vabbè, lignetta, ragazzi, però qui c'è il Corriere Adriatico.
Fra poco scade cartellino rosso.
Sul Corriere Adriatico non è che c'è il Pordenone, cioè c'è l'Ascoli, quindi...
insisti.
No, vabbè, c'è, per fare il discorso serio che stavamo provando a fare, ha bisogno di 15.000 euro di lavori. Non è che tutti quanti riescono ad adempiere alle richieste del protocollo.
Sì, Peppe, però allora, finché parliamo di squadre dilettantistiche è un conto, finché ci mettiamo nel calderone anche le squadre di Lega Pro che hanno delle difficoltà va benissimo, ma la Serie B e la Serie A non hanno scusanti, fanno campionati professionistici, hanno paracaduti, e non mi riferisco a quelle che salgono sull'aereo e poi si lanciano per fare un'esperienza, certo, da brivido, prendono soldini dalle televisioni. Se devi spendere 15.000 euro li tiri fuori e basta, appunto, perché sennò non puoi fare campionato di Serie B. Se parliamo di squadre dilettantistiche è un'altra questione, se parliamo di squadre di Lega Pro che sono professionistiche allo stesso come la A e la B è un'altra ancora, perché tra il dilettantismo e la Serie C c'è poca differenza, sia per le squadre che ne compongono le griglie e sia per gli introiti, che sono praticamente gli stessi, a parte qualche rara eccezione, di quelli che ci sono i campionati di D e di eccellenza.
Paolo, abbiamo il co-presidente Andrea Marconi che scalpita, quindi devo necessariamente salutarti.
Aspetta, adesso Paolo, ti leggo questo di messaggio perché riguarda a tutti e due i miei qui, sì, scalpestrati.
Chiedo ad Andrea di pazientare allora un attimo.
Sì, no, grazie. Un messaggio, mica devo leggere la Bibbia. È Simone che aveva scritto questa bella cosa, dice Simone Ciavattini, ha scritto: ma se finiamo il campionato con gli stadi chiusi agli spettatori e con solo la diretta di Radio Tua, non se può fa?
Dipendesse da me, sì.
però Pepe non vuole far giocare neanche la B.
No, io Paolo, la mia la conosci. La mia però la conosci, soprattutto i dilettanti senza tifosi per me non esiste. Cioè, non...
Poi dopo c'è quell'altro problema.
Io dico questo, no. Cioè, la Serie A posso pure capirla, perché la Serie A, parlare di sport, come ho detto con Ambrosini, è riduttivo, la Serie A è un discorso differente, la Serie A è un'industria, è una filiera, cioè è un discorso differente, ma sotto pensare di ripartire senza i tifosi.
Sì, hai ragione, però se pensiamo al futuro, almeno i primi mesi, incrociando le dita, tutto quanto, campionati per forza saranno a porte chiuse tutti, quindi o il campionato dilettantistico non lo fai ripartire per molto tempo, oppure da qualche parte devi cominciare.
C'era anche un'altra proposta che parlava di far partire la Serie A e la Serie B a settembre e il resto dei campionati a gennaio, facendoli scalare. Sì. Dalla Lega Pro in giù, perché naturalmente Serie A e Serie B ci sono gli obblighi degli europei, quindi devono finire entro una certa data. I nostri potrebbero slittare fino a giugno, tecnicamente.
No, potrebbe essere.
È una proposta che è girata in questi giorni.
Una
comunque
proposta con Stefano Ferra, che al limite sarà contento perché può prolungare.
In ciabatte, veniamo in ciabatte. Quindi comunque tra poco Andrea ci lincia, perché mi ha mandato già diversi messaggi. Quindi va ci bene. Siamo. Paolo, ti abbraccio, grazie mille.
Ciao
Paolo, ciao. Allora lasciamo anche il nostro Paolo Papili e ritorniamo in diretta, come scritto tra qualche istante avremo il copresidente Andrea Marconi.
Ma io intanto continuo a dire che comunque sia le speranze restano per l'Anconitana proprio alla luce dell'analisi che abbiamo fatto, ci sono molte società che saranno costrette ad alzare bandiera bianca, non secondo me ma secondo la previsione che viene fatta da quasi tutti gli addetti ai lavori, in quel caso lì l'Anconitana potrebbe inserirsi in quanto avente una società solida che dà delle garanzie, quindi c'è comunque questo tipo di possibilità e cercheremo un attimo di capire cosa ne pensa anche la dirigenza biancorossa, perché abbiamo la fortuna di avere il copresidente Andrea Marconi, a breve ce l'abbiamo proprio qui collegato, lo stiamo collegando, quindi state con noi, eccolo qua, è ufficiale. Andrea Marconi, buonasera.
Ciao Peppe.
Ciao Andrea.
Buonasera.
Partiamo, so che hai poco tempo, quindi cerco di toccare tutti gli argomenti principali. C'è stata oggi, diciamo, le prime decisioni in Lega Pro, si attende soltanto l'ufficialità, si parla di promozioni per le prime, la quarta promossa sarà quella che emerge dalla media ponderata, quindi il Carpi, blocco delle retrocessioni e nessun ripescaggio dalla Serie D, quindi dalla Serie D saliranno solo le 9 vincitrici. Secondo te, per l'Anconitana, in ottica speranza Serie D, potrebbe cambiare qualcosa?
Allora, intanto credo che sia l'anticamera poi della prossima sospensione dei campionati dilettantistici, credo che siamo tutti d'accordo. Per l'Anconitana cosa cambia? Vedremo, nel senso che credo che cambi poco, perché noi comunque proveremo lo stesso a centrare la Serie D in tutti i modi possibili. Quindi cambia quando se avremo la conferma, la certezza di queste nuove riforme che tanto stanno parlando, che ci saranno nel calcio. Quindi
ecco, questo voglio chiederti. Necessita il calcio, Andrea, di queste riforme?
Secondo me assolutamente sì, in un'ottica di ridimensionamento economico, perché non è possibile che in certe categorie si viaggi a certe cifre, perché comunque il calcio dilettantistico deve rimanere tale. E poi è giusto perché vediamo che Lega Pro ha un alimento di non iscrizioni importante, quindi circa il 30%, non è possibile. Quindi sono d'accordissimo con queste nuove riforme.
Quindi dovranno esserci, secondo te, ve le aspettate. Andrea, sarà una rivoluzione, come dicevo con Paolo Papiri, a livello di squadra per vincere subito l'eventuale Serie D?
Non so cosa ha risposto Paolo.
Paolo crede di sì, non sarebbe stupito di vederla, o meglio, non sarebbe stupito di vederla.
Non sarei stupito neanche io, allora, ma adeguo Paolo.
Quindi no,
è chiaro che salendo di categoria l'obiettivo rimane quello di cercare di vincere, quindi dobbiamo cercare di rinforzare la squadra, questo è chiaro.
Che si chiami Ermanno Pieroni o in un altro modo, l'Anconitana avrà un suo, diciamo, manager importante per assolvere questo compito di vittoria immediata, no? Come state dicendo.
Beh, intanto ne approfitto per fargli gli auguri pubblicamente, perché so che è il suo compleanno.
Sì, oggi, esatto.
Quindi è sempre giusto festeggiare il compleanno, quindi tanti auguri Ermanno Pieroni. E per quanto riguarda l'Ancona, sì, sicuramente noi abbiamo la necessità e bisogno di far entrare in società una persona che appunto possa anche lui farci fare il salto di qualità.
Andrea, un altro tema caldo che abbiamo affrontato prima con Paolo Papili: saresti d'accordo a ripartire senza i tifosi?
Sarei d'accordo. Allora, sono combattuto dentro, nel senso che io voglio ripartire, ripartirei anche domani, perché ho voglia di vedere l'Ancona, ho voglia di calcio, ho voglia di andare alla partita la domenica, di respirare insomma l'emozione dei tre punti, di giocare per un obiettivo. Però è chiaro che giocare senza tifosi non è calcio, quindi dentro di me c'è un conflitto che però dobbiamo giocare in sicurezza. Se l'unica maniera di ripartire è quella di farlo senza tifosi, dobbiamo fare così per il momento.
Beh, questa è una bella risposta comunque sia, perché al di là di tutto quanto emerge la tua sincerità, e questo è un aspetto importante. Andrea, saranno diverse squadre a tuo parere ad alzare bandiera bianca in Serie D?
Domanda, sempre tutte domandine.
Vabbè, dai.
Beh, credo che molte lo faranno, non solo in Serie D, proprio perché il problema economico si sentirà da qui ai prossimi due anni, credo. E credo che, visto che i campionati dilettantistici sono fatti di tanti piccoli e medi imprenditori, credo che un imprenditore poi farà delle scelte, e chi magari prima lo faceva per passione poi magari non lo potrà più fare per il momento, e quindi preferirà investire sulla propria azienda. Quindi credo che molte squadre avranno qualche problema, però ci sarà comunque chi farà calcio e chi lotterà per vincere, quindi sicuramente sarà lo stesso un campionato competitivo e difficile.
Ci sarà unità di intenti per portare l'Ancona su? Prima Paolo ha parlato di forze politiche, no? Che comunque sia tutte unite per un obiettivo comune, quello di spingere l'Ancona verso il professionismo, che è un po' diciamo la chiave, no? L'obiettivo, quello di tornarci. Siete stati sorpresi dall'appoggio così, diciamo, tale, evidente, tangibile dell'amministrazione comunale?
Beh, fa piacere, l'appoggiamo insomma anche noi, perché comunque abbiamo intrapreso questo percorso insieme 3 anni fa e questo non ce lo possiamo dimenticare. Ci sono diversi, i famosi quattro elementi che diceva mio padre 3 anni fa quando abbiamo iniziato, dovranno
i quattro piedi, i quattro piedi di una sedia, no? Come?
Esattamente.
O di un tavolo, no, non poi ricordo la metafora come era stata, però.
Però erano quattro, insomma, sì. Media, tifosi, amministrazione comunale, ovviamente la società, quindi così si possono costruire degli obiettivi e dei successi più che altro. Quindi credo molto in unità di intenti, sì.
Ti avevo promesso che ti liberavo alle 19.45, sono le 19.44, situazione Dorico, siamo vicini alla conclusione del primo step.
Siamo vicini, però siamo stati anche un po' bloccati da questa situazione che c'è, quindi vediamo adesso, cerchiamo prima di concentrarci sulla ripartenza e vedere come si riparte, poi riprenderemo bene quel discorso con tutti i dettagli, intanto ricominciamo insomma a ripartire, vediamo quando le cose saranno chiare, che ancora di chiaro c'è poco, e tra l'altro abbiamo anche bisogno di sapere qualcosa perché siamo già a metà maggio.
Riparte la Serie A, che dici?
Secondo me sì, al 100%. Della Serie B c'ho qualche dubbio, però come dicevamo già qualche settimana fa, eravamo già tutti convinti che probabilmente anche la Lega Pro non sarebbe ricominciata, infatti poi è stato così.
Grazie Andrea, buon lavoro, immagino che sono
grazie
ancora giorni importanti. Dai.
Sono giorni importanti, non è finita qui.
Teniamo duro. Ciao Andrea, un abbraccio.
Ciao a tutti,
ciao Andrea, ciao. Lasciamo anche Andrea Marconi, co-presidente dell'Anconitana. Siamo arrivati al termine anche oggi della puntata. Gianni Redde, che già parte con i consigli degli acquisti, dice:
sempre molto decisi.
Affidiamo la porta a un portiere esperto. Forse Gianni, però, non si ricorda che
Gianni, ci sono 4 under,
che,
però.
Che in precedenza in porta avevamo
Lori come under.
un under, quindi, sì. Quindi adesso lui dice riprendiamoci Lori, perché in realtà ci piace.
Quindi sono 4 però, under oggettivamente.
Se, anche quando è stato inserito Lori era un under.
Ma pure io da tecnico il portiere lo metterei under in Serie D. In D assolutamente, con 4 under mi gioco il portiere, sì, ci punto forte e via. La penso anch'io così. Stefano, siamo in conclusione?
Che direi di sì, allora. Direi che ce l'abbiamo fatta a essere in conclusione, malgrado gli acciacchi.
Domani non ci sono io, do questa notizia, quindi domani voce diversa, capigliatura diversa, Nando Vicini, io sarò comunque in redazione perché domani ci potremo aspettare novità dalla Lega Nazionale Dilettanti, quindi sarò comunque in collegamento, se c'è da dare una notizia la daremo in tempo reale.
In tempo reale, insomma, siamo qua, dai. Siamo sul, come sì, dice, siamo sul pezzo, pezzo sul siamo pezzo. Sul pezzo. Non si sa quale sia questo pezzo, però siamo sul pezzo.
Buono, un pezzo buono.
Un pezzo buono. Grazie per essere
grazie,
stati
grazie
con
mille.
Noi.
Buona serata a tutti. Torniamo domani, ore 18, con Punto Bianco Rosso.
Ciao.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.